Oggi ripercorriamo i principali racconti della risurrezione, per capire questa risurrezione di Gesù, che cosa ha prodotto in me, che cosa ha cambiato nella mia vita. Risorgendo ci ha dato qualcosa, come sono i doni del Cristo risorto, però vari racconti di risurrezione. Gli evangelisti ce ne raccontano alcuni, vanno capiti e interpretati, proprio da rendere non già raccontini di un Dio trionfatore che ce l'ha fatta a farla alla morte, ma racconti di come questa vita nuova che vedo nel Cristo risorto è stata comunicata anche a me. E da allora, dalla sua risurrezione, tutto cambia. E tutto cambia espresso da questa immagine, che i discepoli che ormai sono scappati, durante la notte da primo alpeggiare, sono scappati, sono furbi quelli lì, i più sicuri sono verso Emmaus, ma chissà quanti latitanti che sono nascosti altrove, quando Cristo risorge, ritornano indietro. Cioè, sul luogo del misfatto, Gerusalemme, Calvario, dunque quella risurrezione ha saputo ricomporre la comunità allontanata, dispersa, sconvolta dalla morte. Ricompongono perché c'è per loro una speranza. Se Cristo è risorto, allora tutto continua. I giochi non sono finiti. Arriva il bello. Ecco, questo fatto già ci fa capire come la risurrezione, che non conosciuta dai discepoli, aveva prodotto uno sfaltamento, un abbandono reciproco, un tornare rassegnati, delusi, amareggiati, scorrati alle proprie attività. Invece questo annuncio, in quanto verificato e in quanto proclamato, raduna i dispersi, ricompone la comunità scelta da Gesù qualche anno prima. Ma anche alcuni già ascoltati nei vari riti ambrosiani romani in questi giorni, che ora ripercorriamo focalizzando alcuni aspetti. Con la Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti da 1, da 19 a 21, pochi versetti. Raccontano la prima apparizione che Gesù fa ai suoi discepoli. Non tutti, buona parte. È la prima. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, noi saremo alla domenica sera, il primo giorno dopo il sabato, la domenica, e alla sera. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha dato me, così anch'io mando voi. Allora la prima apparizione ai discepoli, ne ha fatte altre Gesù, Maria Maddalena, l'otto. Ai discepoli la prima apparizione. E poi ai discepoli, lì del cenacolo, dove avvenne l'ultima cena. Dunque in un luogo, non in mezzo ai prati, in un luogo significativo per questa comunità. Loro, non chiunque partecipò all'ultima cena. Fu la cena imbandita con grande ricchezza simbolica per loro. Per cui questo luogo rievoca tutti i sentimenti provati in quell'ultima, tragica, toccante cena. Come l'innamorato riporta la sua amante nel luogo del primo piacere, perché rivive in tal modo anche la bellezza di quel primo incontro, quasi come promessa di un ritorno alle origini, così anche Gesù, un nuovo savoir-faire, ed esperienza psicologica i suoi discepoli lì, ma comunque si fa un luogo significativo. Il padre si trovarono i suoi discepoli, ma dimmi chi sono, parla pure il nome, no? Poi i discepoli, di i discepoli meno uno, uno si è impiccato. In effetti qua non si dice quali discepoli, si usa un termine generico, inglobando forse anche quello, che è il loro discepolo, però di fatto non c'è perché si è già impiccato. Alla sua primitiva comunità, non interessa il nome, chi. Ciascuno pone il suo nome in questa prima comunità. Appare anche a noi, la prima volta, così. Anche noi siamo quella prima comunità, così. E anche noi il luogo dove Cristo appare, questo luogo ha a che fare con l'Eucaristia, con quella ultima cena, che suscita particolari sentimenti e crea particolari legami. Erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano per timore dei giudei. Questi giudei, anzi questi discepoli, dunque una comunità che già ha trascorso vari anni di convivenza con Gesù, una comunità che ha una sua sicurezza, che ha una sua identità, è una comunità che si è dispersa dopo la morte di Gesù, ma poi con il passaparola si è rincontrata di nascosto in questo luogo. Forse non gli piace vivere da anonimi, forse vuole non affrontare grosse situazioni, meglio stare nascosti, però insieme ci conosciamo. Questa comunità, che non è negativa, ha però un fatto. Questa comunità è un qualcuno che è più forte di lei, i giudei. E l'azione dei giudei incute paura. E ma che Gesù ha compiuto tante azioni in questo cenacolo. E ma loro hanno in mano un potere. E questo potere terreno può anche impoverire le nostre ricchezze spirituali. Abbiamo paura. Come si dice per che motivo hanno paura? Se poi di far la fine del maestro, di perdere il lavoro, dell'amicizia, di qualche grosso personaggio del Sinedrio, non si sa. Prima osservazione, hanno paura. Non è un elemento occasionale. Secondo Giovanni Evangelista, già più volte in momenti seri, mi ha detto che qualcuno ha paura. È la folla che ha paura di dichiarare cosa pensa su Gesù. E Gesù, c'è molta gente che, odiando Gesù, scaccerà dalla sinagoga, dalla vita sociale, questa folla, sempre attuale. Riguardava alla gente ha paura. Quando Gesù guarisce il cieco nato a Gerico, lui che era un mendicante, dunque un cieco noto a tutto il villaggio, forse avrebbe avuto anche 50-60 anni, perciò noto a un sacco di persone, ai vecchi ma anche ai bambini, è cieco, è sempre lì. Ma nessuno osa testimoniare, sì veramente, lui era cieco, mezz'ora fa era cieco, ora invece guardate, è lui che l'ha guarito. Hanno paura di dire queste cose così ovvie. La paura che attribuendo la guarigione a Gesù si vada contro l'interesse ideologico, sempre questo, ideologico di farisei, i quali hanno già detto che, essendo il giorno di sabato, giorno in cui non si può fare nulla di materiale, nessun lavoro, se lui fa un lavoro perché è spalmato del fango sugli occhi, un lavoro indemoniato, cattivo, produrre un miracolo. E dunque o lui è indemoniato o comunque il miracolo non c'è. Contro questa grande filosofia, pure anche il genitore di questo. Immaginate per quanti anni i due genitori hanno pianto per il loro figlio nato cieco. Cosa faremmo noi per averlo guarito? Esso guarito, dimentica la sofferenza subita per quella malattia e la paura è più forte della sofferenza. Stanno zitti. Dunque la paura c'è nel cristiano. La paura c'è quando tu non sei sicuro che ciò che Dio dà a te è più forte di ciò che i giudei incutono su di te. Sarà bello vedere Gesù, ma è più timoroso prenderlo, di tenere insieme la fede e non troppo facendola scontrare con gli interessi del mondo. È un gioco di, e qui è la paura. La paura perché Gesù non è ben visto e chiunque prende posizione a pro di Gesù fa la stessa fine. Senz'altro non fa fortuna. Ma invece ci fu qualcuno, il martire, il quale disse la sua apertamente, Santo Stefano, pagando di persona, vinse la paura, diventò un testimone, a costo anche della vita. E perché forse lui non aveva in sé nulla su cui la paura potesse radicarsi. Perché è chiaro che la paura viene in me, se in me c'è un qualcosa, io ho paura a perdere. Ma su questo qualcosa, su questo mio interesse privato, su questa mia cosa nascosta, la paura si radica. Ma se io non ho nulla da perdere, allora che se anche perdessi questa cosa, non mi interessa, nulla. Cioè la paura nasce da un ricatto. Se c'è in te una parte nascosta, debole, che ti sta a cuore, e che non sai in che modo conservare, non è chiaro che qualunque cosa forte, la paura eccetera, il timore, la può mandare compromesso. Ecco, il martire è colui che non ha paura perché non ha compromessi. L'ideale sarebbe che io potessi testimoniare Cristo con molta libertà, cosa stupenda, perché in me non c'è nessun compromesso. Dunque appunto la mia richiesta che io faccio a Dio è questa: Signore, fa che i miei piccoli interessi siano così piccoli che di fronte a una richiesta di testimonianza seria mi metta da parte e mi lanci verso di te. Perché se no sono sempre, vedi come sono malconci, ma lasciami perdere, va a cercare qualcun altro, no? A cui annunciati mi sorgo. Vedi qua, sono qui undici, tutti timorosi, hanno paura, rifiuti del cenacolo, ma lasciami perdere. Ha troppe cose da difendere. Bergamasco sbrigativo. Gesù non fa così. Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse. Il materiale non è un racchè. 15 uomini, timorosi, senza spina dorsale, con molta paura e poche certezze. Cosa vuoi costruire poi? A queste persone va in mezzo. Si fermò in mezzo, disse, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani al costato. La iniziativa è di Gesù. E questo è stupendo. L'evangelista, hai fatto bene, benissimo. A dirmi che i tuoi colleghi erano dei poveri uomini. Hai fatto benissimo. Perché capisco che la risurrezione non è un'invenzione della Chiesa, magari formulata, coniata con frasi fatte da San Paolo, l'ideologo. La risurrezione nessuno si aspettava. E quando viene annunciata, nessuno ci crede, nonostante il sepolcro vuoto, nonostante la testimonianza degli angeli, di nonne e nonne, di Pietro e magari che invece confuso, nessuno ci crede alla risurrezione. Non è un fatto prodotto dall'auspicio, dal desiderio, dalla autoillusione dell'uomo. Non è l'invenzione della Chiesa primitiva. Non è la trovata slogan di San Paolo.
frase fermata,
E Gesù che, nonostante la cosa fosse inaspettata, anzi sconcertante, forse anche non creduta, Cristo prende la iniziativa e appare ai suoi.
Appare ai suoi.
Più consapevoli, meno incitrulliti. Appare ai suoi così. 11, non al completo, rinchiusi nel cenacolo, non allo stadio. Rinchiusi in un cenacolo, ciò che accade lì non si vede all'esterno. Non ha risonanza cosmica. Ciò che accade lì in bene e in male rimane lì. Gesù appare ai suoi nel cenacolo a porte chiuse a questi 11 discepoli in queste condizioni. L'iniziativa è sua. Viene, si fa riconoscere. Vieni così con me, mostrando il segno della passione e dicendo: sono io. Fa Gesù fare il furbo. Impara un po' da questa donna che ha un po' di buon senso. Se voi presentate come risorto, con le mani, con i piedi, con il costato, sistema le ferite. Metti una bella maglietta, no? Le ferite sono segno di sconfitta. Quelle volte che tu hai preso, fino ad essere conficcato sulla croce, non ti fanno onore quelle ferite. Nascondile. Adesso sei risorto, il malato è passato, presentati bene, no? Ben profumato, con i belli riccioli d'oro, a posto. Non conservare in te i segni della passione. In modo quello, detto questo, mostra loro le mani e il costato. Non è di sua pettorina, no, fa vedere. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Vedono il crocifisso, avendo visto con i loro occhi le mani e il costato. Per Gesù i segni della passione non sono, se a voi sembrano segni della sconfitta, li ha presi, la brutta, la morte. Questi sono i segni del grande amore che ha avuto per voi. La passione da sola in se stessa è una cosa miserabile, è sofferenza, è ingiustizia, umanità, animalità, mettici quello che vuoi. Per qualcuno, uno che muore si fa compassione, uno che muore per la patria diventa l'eroe del risorgimento, si fa un bambino. Questi sono i segni che Cristo ha patito per te, sono la passione per te, passione, ha sofferto, passione, si è innamorato per te, è il sangue della passione amorosa per te. Penso che tu sei risolto. Metti da parte questi segni. Ne parleremo semmai tra due giorni, no? Hai visto cosa non fa con noi, però ciò. Adesso hai un segno più grande, la risurrezione. Un corpo glorificato. Lasci perdere i segni. Il corpo glorificato non ha senso senza questi segni. Questa persona per me è tutto. Perché so che cosa ha fatto per me. E che cosa ha fatto per me sono i segni della passione. Il che cosa è tutto, che appunto lei in quanto ha fatto queste cose per me. Devo dire che non si può scindere i segni della passione dall'essere l'uomo riuscito, l'uomo nella pienezza della vita. Perché questa pienezza di vita ti giunge non quando tu passi la vita a riempirti di cibi buoni e di occasioni fortunate. La tua vita è riuscita quando diventa grande grazie appunto alle cose che doni. La vita è come un fico di grano che cade per terra e muore, e mentre muore, mentre pronunci i segni della passione, diventa uno stelo ricco di chicchi. Tu sei risurrezione, spiga, colpe di chicchi, perché tu sei quel chicco che cade per terra, che è morto, e si è donato agli altri. Questo risorto è il crocifisso che è risorto. Non è un cane che ha preso 4 bastonati, li ha sopportati senza neanche lamentarsi.
Che bravo.
Detto un bene. E per questo suo, stoicismo, Dio lo ha premiato. Lo ha reso Signore dei Signori. In questo caso avremo la passione, fase a sé, intervallo, secondo tempo, risurrezione. Prima hai sudato, hai fatto la gara ciclistica, ti sei stancato e rischiato la vita. Adesso un bel bagno, hai raggiunto l'obiettivo, ora vivi la persona vincitrice. Per Cristo la risurrezione è un aspetto trionfalistico che si contrappone all'aspetto doloristico della passione. Faccio qui in terra in paradiso. Faremo chissà, ce la faremo. Per noi la risurrezione è la vita piena che nasce dalla donazione. Chi c'è da voi? Il crocifisso? Il crocifisso non è qui, il crocifisso è risorto. Chi è risorto è quest'uomo che ha vissuto così fino alla morte per gli altri. È questa vita spesa così che ti rende risorto. È questa passione vissuta così che ti rende risorto. Sono questi segni della passione che conferiscono una gemma di risurrezione sul tuo capo. La passione non è la premessa, l'anteprima. Prima sai, occorre fare queste cose, avrai il tuo merito. No, no. La passione è la modalità con la quale io do la mia vita agli altri. E se io do la mia vita per gli altri, la mia vita vale, la mia vita è piena, è uguale alla vita di Dio, perché anche Dio fa così, si dona agli altri. Ecco perché Gesù mostra ai suoi discepoli le mani. Lo mostra perché Giovanni Evangelista disse, là sul Calvario, poi girando lo sguardo a colui che hanno tradito. E a questo punto Gesù invita i suoi discepoli nel cenacolo a volgere lo sguardo a lui che ha trafitto. Invitate i discepoli a guardare questi segni della passione in un corpo glorificato. L'uomo nella vita è nella vita perché sa amare. Ecco il segno della passione. Se non sapessi amare e non avessi amato, non sarei nella vita, non sarei un risorto. Soltanto il figlio ha questi segni nel suo corpo, perché lui soltanto si è incarnato. Sono convinto che sia il padre che lo spirito, in qualche modo, hanno dei segni di passione, di amore. Padre e figlio amano. Padre e lo spirito amano. Padre è fonte di amore. Lo spirito è attore di ogni amore. Dove c'è amore esiste che se non metto le mie mani nei chiodi non crederò. E Gesù ha anche le mani, quelle mani dalle quali lui aveva ricevuto tutti noi dal Padre. Io ho ricevuto tutto dal Padre mio e ho cura delle persone che Dio mi ha affidato e voglio che nessuno di quanto mi è stato affidato vada disperso e voglio che voi tutti che mi foste affidati siate dalle mie mani restituiti, riconsegnati al Padre. E queste mie mani, che tutto hanno ricevuto e tutto vogliono riconsegnare al Padre, queste mie mani le affido a te, oh Padre. Le mani indicano il dono che il Padre ha affidato a Gesù. Il dono che Gesù ha ricevuto. Le mani simboleggiano il dono con lo strumento con il quale Dio ha riconsegnato noi tutti al Padre. Le mani simboleggiano la fiducia totale di se stesso. Pace a voi. Saluti presenti. La pace fu già rivolta anche in altri contesti. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, la do io a voi. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Dunque la pace non è frutto di compromessi internazionali. Sappi, tu mi dai questo, tu mi dai quello. Ecco, per alcuni anni stipuliamo una pace. Questo è una pace umana. Ottima cosa, eh? Ma la pace di cui ci parla Cristo, la pace che ci dona Cristo, è un suo dono esclusivo, cioè ha affronti con la nostra pace. Infatti dice, la mia pace, non come quella pace che vi dà il mondo, io la do a voi, io vi do la mia pace. Chi parla così è uno che sta per andare in croce. E sta per raggiungere la vita di risurrezione attraverso la croce. Quella pace che neanche la tribolazione potrà turbare, perché io ho vinto il mondo, quel mondo che mi perseguita. Posso pensare al mio caro Francesco d'Assisi, appunto parlando di un suo stato personale di forte tribolazione, di sa perfetta letizia, la pace tranquilla, che è la persecuzione ciò che toglie la pace, per essere così in Cristo anche in tempo di persecuzione. Dunque la mia pace non come quella che la dà il mondo, io la do a voi. Sapete che io ho vinto il mondo, dunque io vi do una pace diversa da quella che il mondo vi dà. Ecco, di fronte a questa iniziativa di Gesù, io non meritavo che Gesù venisse nella mia vita, lui è entrato, mi ha visto miserabile, ha venuto ugualmente a mostrarsi a me, ha avuto fiducia, rispetto per me, e a me ha donato la pace. A questa scena si rallegrarono al vedere il Signore. Ora, a porte chiuse, per colpa dei giudei che li intimorivano, ora sono nella pace, nella gioia, perché hanno visto il Signore il quale ha superato le barriere della loro chiusura e dunque ha estinto la paura. Sarete nel mio amore, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia perfetta. Parla di pace, parla di gioia. Questa pace, questa gioia ha senso stare in piedi se noi rimaniamo nel suo amore. Questo rimanere nel suo amore è un rimanere in questo amore che egli ha avuto per me sino alla fine, sino alla morte in croce. Per cui l'amore rimanda la croce e questo amore del crocifisso, questo amore totale, questo amore gratuito, questo amore universale dona la pace, quella vera. Dona la gioia, quella vera. Sì, perché esiste anche una pace effimera, una gioia. Si vincono un Enalotto, ho tantissima gioia, però dura fin quando durano i proventi dell'Enalotto. Ecco, forse c'è anche un altro messaggio. Se capire tra questi cinque cristiani chi è quello che fa esperienza del risorto, guarda colui che vive nella pace. Curioso, c'è uno che è sereno ed è lieto dentro di sé. Uno è lieto e sereno e ha la pace in sé, senz'altro conto con il Cristo, ha senso anche alla sua croce, alla sua sofferenza. Cosa dici? Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non rimetterete resteranno non rimessi. Ecco, Gesù non si limita a presentarsi, condizionando gioia e pace, grazie all'amore fino alla croce, cose importanti, e dunque a ritemprare queste persone, rispettandole, anche se sono malconci a livello esistenziale. A voi persone, io affido una missione grande. Fare un corso di esercizi, facci fare un training, non capisci come siamo malmessi, ma fai fidarti di noi, siamo più di là che di qua. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Tu fai bene prima di fare una missione a farti un bel ciclo, un bello stage, in modo solo che impari l'ambiente, impari il mestiere, fai alcune prove, fai alcuni esercizi, magari un piccolo esamino. Fai bene, perché sei tu l'uomo che devi agire. Ma quando andrai a evangelizzare, non sarai soltanto tu che evangelizzi, Cristo evangelizza in te. Perciò Dio ti prende così come sei, non perché non crede nella meritocrazia, ci crede, o nella professionalità, la esige, ma perché dice, se tu stai con me, io e te facciamo molte cose. Le cose che tu non sai fare, le faccio io. Tu fai il tuo, e hai già molte cose interessanti da fare per conto tuo, il resto lascia fare a me. Come il Padre ha mandato me, così anch'io, Gesù, mando voi. E mi mandi poi, che capacità mi dai per andare là? Aspetta. Dopo aver detto questo, aiutò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Chi ti mandasse là, in Etiopia, faccio un esempio, là, per quando è niente da fare, niente soldi, niente pastore, niente, andate nel mio nome, ho detto, sei matto. Perché tu puoi andarci in Etiopia, anche senza pastore, e lui ti ha mandato il suo spirito, la sua energia di vita, la sua capacità di vita, ciò che lui è dentro, l'ha passata a te. Tu sei uguale a lui, con una faccia diversa. E un piede un po' zoppicante perché hai peccato dentro di te. Ma la vita, i motori, è uguale al suo. Questa è la cosa stupenda. Che il missionario, il ministro, non è colui che agisce in prima persona. Adesso faccio io. Adesso fai tu con me, altro parlante. Ma se non c'è Cristo che parla, non vuoi più fuori niente. E sei tu come prestanome, come storicizzazione di Cristo, ma se non c'è Cristo presente, dentro di te che sei il vestito di Cristo, tu non puoi fare niente. Questo mi rassicura, mi toglie ogni paura, ogni angoscia, e questo mi dà certezza che ciò che farò è Cristo che lo fa. Soffiò su di loro, e già si compì alla Genesi. Dio plasmò un essere, un fantoccio, dal fango, dalla creta, lo plasmò per bene, e disse però, che bel popolo. E però, fu sempre un fantocchio. Voglio che sia uguale a me. Gli insuffla, gli immette il suo spirito. E quell'istante diventa essere vivente. È un'immagine per carità, eh? Mi dice che io appartengo alla terra, sono creatura, destinata a morire, che ho anche un dialogo di vita con il cosmo, me la intendo con il cosmo, ma ciò che mi differenzia, non è che io sia più intelligente della scimmia, o più alto dell'erba, ciò che mi differenzia è che Dio ha immesso in me la sua potenza divina, in te, che vive nella stessa vita di Dio. Perché c'è Dio allora la creazione, Gesù lo fa anche adesso, soffiò dentro di loro. Il tema del soffio o della ispirazione, del dono dello Spirito, è presente in tanti profeti. Soffiò dentro di loro e disse, ricevete il mio Spirito Santo. Il primo dono che Gesù offre consegnandosi a noi, perché a lui consegna il suo spirito, ciò che lui ha dentro, può consegnare se stesso a noi, beh, il primo dono che lui ci consegna è il suo Spirito Santo, la sua stessa potenza divina, potenza unitiva con il Padre, potenza profonda di vita in sé. Poi dice, rimettete i peccati. Con cui si capisce che lo Spirito agisce in me. E chi si è persuadata? Perché io mi faccio tramite di Dio nel rimettere i peccati. E per un po' perdonerai i peccati attraverso me Francesco, attraverso te Carlo. Il peccato comporterà un giudizio, può essere delle condizioni di essere perdonato. Io posso rimettere come anche non rimettere. E io Carlo e Luigi, che sono poi il tramite del perdono, capirò che mi sono chiamato a ricordare quante volte Dio perdona e toccare con mano l'azione che Cristo compie attraverso me. Sto capendo che forse il perdono, quella cosa difficile, non vorrei mai arrivare, eccelsa per toccare con mano la grandezza benevola. Adesso sei il confessore, fai da tramite il perdono tra Dio e il peccatore. Non ti costa niente. Adesso, a perdonare come Dio ha perdonato a te e attraverso te. Un uomo che ha subito un peccato, un torto, un'ingiustizia, te l'ha messo in croce, cosa seria, ad augurare all'altro di cambiare vita, perché tu pensi che l'altro, per quanto perfido, può cambiare vita, può essere un altro, perché lui c'è l'immagine di Dio e non già l'immagine dell'ingiusto. Se tu fai il possibile perché l'altro possa cambiare, o da parte tua comunque gli lasci carta bianca, perché tu sai che se lui vuole, con il suo tempo, riuscirà a cambiare. Se tu hai quella fiducia nell'altro, tutto questo si chiama perdono. Tu lo pensa dello Spirito di resurrezione. Lo Spirito Santo che Dio ha inoculato in te, perché tu fossi capace, per suo mandato, di perdonare i peccati, lo stesso Spirito rende te capace di ridare speranza a quel delinquente e fare forse tu un qualcosa perché lui possa riscoprire la sua sepolta immagine di Dio. Questa è la prima apparizione. Con Baso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero loro gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma gli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Pose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Qui siamo alla seconda manifestazione. 8 giorni dopo, in quella seconda chance, ce la presenti anche Tommaso. Dicono gli altri, Tommaso, abbiamo visto il Signore. E ci vuole altro. Se io non vedo il Signore, io non ci credo. Voi direte, ma che mangia? L'attimo! È un attimo. Credo che lui di vedere il Signore come gli altri l'ha visto, no? Gli altri hanno visto il Signore, ma avendolo visto, gioirono, abbiamo visto il Signore. Perché possa gioire e dire anch'io a mia volta, ho visto il Signore, voglio che anch'io possa toccare con mano e vedere. Non ha chiesto nulla di merito. Ha avuto un essere di meno degli altri discepoli. E non vedo nelle sue mani il segno, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato. Tommaso ha chiesto qualcosa, e Gesù accondiscende. Dà il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Gesù voleva toccare. Di fronte alla richiesta di Gesù, fanno, sono qua. Gesù poi, di fatto, Tommaso, non mette, tocca, non verifica. Il freddista, religioso, lui dice, mio Signore, mio Dio. Il Signore sta per Kyrios, che ha vinto la morte. Dio è tutto. Attenti al mio Signore, mio Dio. Ecco, Tommaso, pur senza avere soddisfatto le sue esigenze di toccare con mano, verificare e prendere nota, di fronte alla scena e alla condiscendenza di Gesù, che non la nasconde di nulla, lui forse era la prima professione di fede, forse il primo credo, il Signore e mio Dio. Dialogo tra Gesù e Tommaso. Dialogo molto bello e per noi molto importante. Quindi Tommaso, perché mi hai veduto? Tu hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. C'è una fede che si basa sulla visione, vedi e credi, c'è una fede che non poggia sulla visione, non vedi eppure credi. Ora, fino a Tommaso, Tommaso compreso, la fede dei discepoli da sempre si è basata sulla visione. Hanno visto i segni e hanno in parte creduto, in parte no. Però hanno visto. Con Tommaso, dopo Tommaso, inizia un'altra modalità di fede. Questo riguarda. Beato tu, Tommaso. Tu hai creduto perché hai veduto. Beati quelli, Francesco, Teresa, Luisa, Piero, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Per Tommaso la fede si poggiava sulla visione. A Tommaso in poi la fede poggia sulla testimonianza. Abbiamo visto il Signore! Chi se ne frega? Se io non vedo, non ci credo. La Tommaso, compreso, la fede si poggiava sulla visione. Perché hai veduto, hai creduto. Poi, la fede poggia sulla testimonianza. Beati quelli, beati. Lui già pronuncia le beatitudini sul Monte Tabor, sul Monte delle Beatitudini. Questa è un'ottava beatitudine. Beati quelli, che Maria per prima disse, beati quelli che pur senza aver visto crederanno. E Maria, ma se non vedo, come faccio a credere? Che bel fastidio. Non puoi vedere, perché il fatto in cui credi ti ha preceduto nei secoli, ed è grazie alla testimonianza di quelli che hanno. Perché c'era appunto l'angelo che manderà un annuncio a Maria, Maria pur senza vedere se quell'annuncio avrà un figlio o no, dice, accetto. Appunto Maria che partorirà un figlio, prima ancora di sapere se questo figlio farà miracoli o farà altro, lo avvolge in fascia, croce, e ha detto, salta tu che ti crederemo. Maria non sa se Gesù ha per dire bravo, ce l'hai fatta. Maria pur senza aver visto Dio scende dalla croce, non di Maria, è più simile a Maria che alla gloria di Pietro. Prima di Pietro, in quanto ha storia di salvezza. Dunque la mia fede poggia sull'avvenimento, ciò che Cristo fa, e sulla testimonianza. Credo a Cristo per la testimonianza degli apostoli. Chiedo la Chiesa apostolica, la comunione di Santi. E grazie alla tua testimonianza, devo di vivere questo incontro personale con Dio. Anch'io tra la mia esperienza, il mio toccare spirituale, possiamo partire dalla tua testimonianza. E qui è un discorso molto serio. I cristiani del primo secolo credevano perché c'era Gesù che era l'evento. Avevano gli occhi per vedere. Era semplice, non molto semplice, ma era abbastanza semplice. A me occorre un evento che mi venga raccontato, riscrementi che mi ricordano l'evento, visto che questi miei occhi non vedono Gesù di Nazareth. Se tu non incontri una persona cristiana, eppure la sua difficoltà, miseria, peccato, eccetera, potrei dire, guarda che, sai che io fino a 10 anni fa, altre convenzioni, altri interessi, abbiamo quel posto là, avuto tot figlio, ho fatto lavoro, grazie all'insieme di ho fatto questa esperienza, e da allora sono diverso. Vedo Gesù, però sento la tua testimonianza. E questo è quella seconda gamba, prima gamba è l'evento Cristo, seconda gamba tua testimonianza, che poi mi consente a me di andare io da Cristo per un incontro personale, e poi sta a sposare lui, raggiungo a lui attraverso l'avvenimento e attraverso la testimonianza. E noi ci limitiamo ad andare in chiesa, a dire Pater Noster, a fare sacramenti, noi viviamo l'evento. Ma se noi non ci arricchiamo la vita di qualche testimonianza di santi ufficiali o di santi di casa nostra, la cui vita semplice, fatta anche di peccati, però testimonia un'esperienza, una fede, una presenza, un qualcosa, io non posso dire che Cristo è risorto. Per cui l'avvenimento e la testimonianza sono due cose importantissime. Passo oltre perché sennò rischiamo di arrivare al prossimo anno. Ed affidarsi poi della testimonianza dei cristiani. E se non parlasse per paura, per convenienza, o se parlasse a modo suo, da persona un po' bacata, parata, con i mesmari, tu lì, vede Madonna dappertutto, cosa fai? È un po' un pasticcio anche accettare la testimonianza degli altri, Non è così cristallina e così convincente. Marco 16, 1-8. Passato il sabato, Maria di Magdala, prostituta, Maria di Giacomo e Salome, tre belle donne, comprarono gli oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo dopo il sabato, vengono al sepolcro a levare del sole. E si dicevano tra loro, chi ci troverà via il masso d'ingresso del sepolcro? Ma guardando videro che grande masso era già stato trovato via, perché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, crocifisso, e mo è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precederà in Galilea. Là lo vedrete come vi è detto. Ed esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano pieni di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Fermiamoci qua un istante, molto sobriamente. Tre donne, innamoratissime di Gesù, avevano seguito da lontano, forse anche accolto a casa loro per qualche pranzetto, eccetera, donne in gambissima, donne da non sempre sante, chi li demoniata, chi aveva fatto intrallazzo con i poteri perché era appunto la moglie di un grande personaggio, però si sono convertite e hanno seguito Gesù. Loro sono molto legate affettivamente a Gesù. Il cuore accetta i suoi limiti. Se erano persone rassegnate, realiste, portano degli oli aromatici per imbalsamare il morto Gesù del sepolcro. Appena finisce la giornata sacra, il giorno dopo il sabato, di buon mattino, a primo alveggiare, salgono il sepolcro, salgono sul Calvario. Solo che lì chiude l'imboccatura del sepolcro. Bah, il masso è già stato tolto. Entro nel sepolcro per imbalsamare Gesù e vedono che il sepolcro appare un personaggio strano, bianco vestito. Quello dice, ma voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. Qui è risorto. Il crocifisso è risorto. Perché lo cercate tra i morti? È risorto. Quel tipo di morte non poteva essere una morte fallimentare. Perché Dio, quando vive fino a donarsi tutto all'altro, diventa veramente Dio. Costruisce donato fino all'ultimo per l'altro. Ha ripreso la vita divina, è risorto. Il crocifisso è risorto. Quel fico di grano caduto per terra è morto, come la sua esperienza umana lo dici, ha rotto 100 chicchi, è diventato uno spirito. Fate così. Andate, dite ai suoi discepoli, andare per i missionari. Dite che egli vi precede in Galilea, dove vedrete come vi è promesso. Dunque, l'angelo le investe per missione missionaria, andate però ai vostri discepoli, ai vostri fratelli, di andare in Galilea. Lui là vi apparirà, anzi vi precederà nel cammino. Questi qua escono con due sentimenti. Hanno paura tremenda. È un angelo, un fantasma, cos'è che... Abbiamo visto delle cose così strane. Escono terrorizzati dal sepolcro. E poi hanno paura. Hanno paura di ciò che hanno visto, che li ha proprio costernati. Hanno queste cose, che sono poco credibili. Prima osservazione. Primo annuncio, non farlo agli africani oppure ai tunisini, che Cristo risorto. Parlo a casa tua. Dì ai vostri discepoli, ai vostri fratelli, che lui è risorto. Secondo, annunciate queste cose. Siete voi i portatori, l'annuncio di questo avvenimento. Perché senza la testimonianza, l'avvenimento non può essere creduto. O uno vede l'avvenimento e ci crede, oppure gli si reca l'annuncio dell'avvenimento e ci crede. Altra cosa. E questo fantasma non è un fantasma. È lo stesso Gesù che vi precede in Galilea. Il vostro cammino di discepoli iniziò in Galilea. Poi appunto lui vi ha visti pescare nel lago di Genezare e vi ha detto, venite, seguitemi. E voi cominciaste. E diventaste il primo gruppo di discepoli. Se tu vuoi vivere l'esperienza di Cristo, rifà il cammino di sequela. Ritorna al noviziato, ritorna al tuo battesimo e ripercorri il battesimo sapendo che ora segui non una persona risorta. Rifatto il percorso nella fede in Cristo risorto. Fate osservazione. Egli vi precederà in Galilea. La cosa un po' curiosa, eh? Perché già qualche giorno prima Gesù aveva detto, e fra poco vi prenderanno, condanneranno alla morte. Voi vi disperderete. Siete come un branco di pecore senza pastore. E voi mi sconoscerete me come vostro pastore. Io sarò lasciato solo, ma non sarò adito a romanticherie. Voi infatti, prima quello che io fossi affisso all'ultima mano sulla croce, prima che venisse la mia crocifissione, voi siete scappati. Vi siete dispersi. Chi si fida di voi? Non parla così. Questa gente che di fatto si è dispersa, a questa gente che di fatto ha misconosciuto la sua appartenenza a questo pastore, a questa gente che si è svergognata di essere discepolo di questo pastore, non sei forse tu? No, non lo so. No, non lo so. No, non lo so. Non lo conosco. A questa gente dice... precederò in Galilea. Io vi raccoglierò, vi precederò in Galilea. Il primo gesto che Gesù fa è di raccogliere i suoi discepoli sbandati. Fagli un calcio del sedere, perché non valgono nulla, ma raccoglierli e ricordare, ricordando che lui l'aveva profetizzato, ricordando la loro confessione presuntuosa. Ah, no, questo non ti cadrà mai, dice un altro. Non ricorda nulla, finge di non sapere, li raccoglie e li costituisce come comunità. Potrà fidarsi di questa gente? Poi le sappiamo, terrorizzate, l'uomo che rimane in silenzio proprio nel massimo della disgrazia, della stranezza. Sono rimasti in silenzio, non dissero niente a nessuno. Quasi dire, se non fosse stato Gesù, farsi conoscere dei vari discepoli e portare avanti lui la sua azione di risorgere. Oggi, se fosse per voi donne e per noi uomini, perché viene anche per noi uomini, il mondo non saprebbe che Cristo è risorto. E voi per paura avete stranamente tenuto la bocca chiusa. E noi abbiamo detto, sì, alcune nostre donne l'hanno visto, però sai, c'è un altro. Quindi per sé anche Giovanni e Pietro hanno visto il sepolcro vuoto, però sai, dicono che l'hanno rubato. Andiamo a mangiarci un po' di salsiccia a Emmaus. Se fosse per la Chiesa ha inventato il Cristo risorto, ripolinata, organizzazione, se fosse per la Chiesa, e Cristo in base a tutti i racconti evangelici che prende la iniziativa e si fa conoscere, creando disagio nei suoi. Alla fine, proprio siamo all'ultima, appare dai 12 che stavano a mensa e li rimproverò, gli piace. Non dice, ah, era così da dirtene, però sai, siccome io sono buono, no. Alla fine apparve agli 11 che stavano a mensa, cioè in un contesto intimo, familiare, di grande confidenza reciproca, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Il vostro cuore, come quello del faraone, indurito, incapace di percepire i segni. Spero, penso, che abbia urlato un po' Gesù parlando di queste cose, perché capissero quegli 11, me compreso, che non siamo un poco di buono. Questa sfuriata, a tavola, non in piazza, con la televisione, in casa, un contesto familiare, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ma come? Ma di me, che sono un peccatore, che faccio le figlie del tondo? Sì, sì. Fate in tutto il mondo, non appena in luoghi sicuri, in distretti sicuri, in tutto il mondo, e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è stupido. Gesù non fa una selezione. Tu quando parli sei bravo, perché ti controlli, sei dire le parole giuste, ma puoi magari anche sbagliarti, però siccome sei simpatica, sei sempre a arrangiare le cose. Ah, tu con la mia passi come se Gesù sa di che pasta sono e dice, basta che tu annunci il Vangelo. Annunci il Vangelo, puoi dire, guarda, io annuncio questo Vangelo, questa persona, la quale ha avuto così tanta fiducia in me, peccatore, da dire anche a me, annuncia. E se ti diranno, mi disse Gesù, cosa vuol dire tu che sei un peccatore? Comincia a imparare a casa tua a fare cose bene. Io posso rispondere? Io annuncio, non perché sono santo, annuncio colui che può essere perdono anche per te. Se annunciassi me stesso, allora sì, dovrei essere coerente, in gamba, affidabile, eccetera. Ma se annuncio un altro, io altro che è affidabile, senza peccato, eccetera. Cuore di Dio per noi. Dio ci manda questa missione, oggi c'è un missionario, ci manda in missione, nelle nostre case in primo luogo, nel quartiere, dappertutto, possiamo senza peccato. Ma perché noi abbiamo veduto e creduto che lui è risorto. E abbiamo creduto appoggiandoci a ciò che la Chiesa ci annuncia e a ciò che un fratello ci ha testimoniato. Penso un po', ho dovuto ricredermi, adesso vivo così. Ecco l'avvenimento, ecco i doni del risorto. Ho dovuto restringere un po' perché il tema, potevo dire anche molto meno, il tema è così ricco che insomma che ti induce a espanderti, perché il tema è molto molto vasto. Ecco, perciò auguro a voi di poter riflettere, ecco, proprio gustando queste cose in quest'estate. È un tema molto molto bello, che dà grande fiducia, che fa capire cos'è la resurrezione. Non come evento che ti fa dire però, diciamo, Dio che in gamba, ma ti fa capire qual è il volto di Dio nei confronti dell'uomo. E a cosa Dio chiama l'uomo se appunto questo Cristo risorto poi comunica la sua Pasqua a te, perché con il battesimo tu sei immerso nella sua morte, Calvario, e nella sua risurrezione, Pasqua. E con questo finisco. Carissimi, non so se rimango a Varese nell'anno 2011-2012 e seguenti, perché sono figlio dell'obbedienza, con il collo torto perché non è piacevole, eccetera. Però, casomai fosse qui, io ho messo le mani in avanti. Ho proposto il programma del prossimo anno, le date e i temi che vengono. Ci sono alcune parole chiave che descrivono le caratteristiche della vita cristiana. Sono la fede come cammino di formazione e di esperienza, l'amore di Dio espresso dalla croce, la vocazione alla comunità, il dono di se stessi fino al perdono, l'aspettato volto di Dio. Quest'anno vorremmo riflettere su queste cinque parole chiave: fede, croce, comunità, perdono, volto di Dio, che ci aprono lo scrigno del Vangelo. Cinque parole chiave per comprendere la ricchezza del Vangelo. Ecco le date previste. 16 ottobre 2011, Abramo una fede non senza compromessi. In novembre sospeso, perché non c'è nessun giorno in cui possa tenere di ritiro, sono via. 11 dicembre, il cammino di fede di Maria. 11 dicembre, Nicodemo dal dubbio all'accoglienza. Questo riguarda tutta la fede. Febbraio, la contemplazione della croce. 26 febbraio. 18 marzo, si diventa comunità, problemi e tensioni. 15 aprile, credevo il perdono. 20 maggio, le parabole del regno. Io ho fatto così. Il ritiro si svolge dalle domeniche indicate, dalle 9 alle 11 nel cenacolo, con una sala di convento e cappuccini, qui o là. Inizia con le lodi, segue la meditazione e la riflessione, si conclude con un breve dialogo e con la messa in chiesa alle ore 11. Distribuisco i volantini.